All'interno di questa disgraziata trasmissione, che lo ribadisco sempre, è registrata all'anagrafe da un nome, stadio, un cognome aperto, la voce come sempre di Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, in alcuni giorni di Francesco Ceccarini e di Niccolò Benvenuti, a volte ci incrociamo per una fusione che porta...
quelli siamo e quelli restiamo.
Non c'è dubbio, sì, ci potete chiamare Benve, Nick, France, Cecca, Bischero 1, Bischero 2, non chiamateci, potete anche rivolgervi a noi come se fossimo due cartonati robotici per tirare fuori un'altra
assolutamente sì.
Super cheat. Ribadisco ancora una volta e soprattutto aggiorno che dopo averlo preannunciato per minuti e minuti è ufficiale, comunicato dell'Inter, Antonio Conte non è più l'allenatore del club nerazzurro, di un club che alla fine ha finito in un certo senso di festeggiare lo scudetto 48 ore fa. Non dimentico che Inter-Udinese c'è stata domenica alle 15, poi c'è stata la grande festa tutta la domenica sera, in parte anche il lunedì. 48 ore dopo si arriva a questa risoluzione consensuale e a questa buona uscita, Nick, che però, parliamoci chiaro, da un punto di vista economico ingabbia anche l'Inter sulla scelta del prossimo allenatore, che non potrà essere, con tutto il rispetto per chi avrà il compito di gestire questa eredità, di pari livello anche economicamente, ma non solo, di Antonio Conte, che chiudo e poi salutiamo il nostro prossimo ospite. Ognuno poi può avere il parere e l'opinione che vuole su Conte, però si conferma un allenatore da, non so come dire, veni vidi vici, cioè si ottiene il risultato se si riesce ad ottenerlo in due anni, l'eccezione la Juve in tre, e poi si saluta. Quindi sentir parlare di progetto intorno a Antonio Conte inizia ad avere troppi elementi smentiti dalla carriera dello stesso Conte per poter essere presi davvero come un dogma. Questo almeno è il mio parere, ma non da oggi.
Comunque, oggi è stata una giornata, cioè nelle ultime 24-36 ore è successo veramente di tutto.
Anche troppo
per noi giornalisti. Non so come la stanno prendendo e come la stanno vivendo anche gli addetti ai lavori e soprattutto i procuratori e un amico di TMV Radio come Fabrizio Ferrari. Ciao Fabri, buonasera, ben trovato.
Ciao ragazzi, ciao cartonati, come
sì, noi siamo cartonati robotici e bischeri robotici, perché francamente ci piace anche scherzare un po' sul calcio. Però caro Fabrizio,
meno male.
Sì, perché dai, prendersi sul serio, se no diventa veramente... Dai. Anche se ti devo dire la verità, io vorrei cominciare proprio da questa separazione Conte-Inter, che oggi, devo dire, la Gazzetta dello Sport in prima pagina aveva già preannunciato, qualcosina si poteva intuire, ma che finisse così rapidamente, io forse qualche perplessità in più ce l'avevo, invece niente da fare. Altro giro, altra corsa, Fabrizio?
Guarda, sono assolutamente del tuo stesso avviso. Io, devo dire la verità, un po' perché ci speravo, perché comunque mi era piaciuto tanto l'Inter di Conte e pensavo che potesse avere anche ancora un'evoluzione sia tattica che tecnica e mostrare qualcosa in più anche a livello europeo, per cui insomma io a livello europeo ovviamente tifo per tutte le italiane in modo spudorato, e quindi mi dispiace moltissimo questa separazione, anche se, come giustamente avete detto voi, poi dopo qualche prova indiziaria si comincia a pensare che effettivamente avere Conte per più di due anni sia un'impresa titanica, quindi non so cosa dire, oltre al fatto, bisogna dire la verità, che l'Inter, fra i tantissimi problemi economici, cioè non si può certo dire che li avesse nascosti, e quindi se stiamo discutendo del fatto che Conte non ha accettato i problemi economici dell'Inter, stiamo discutendo del nulla.
E invece si discuterà anche della candidatura di Simone Inzaghi, che oggi rappresenta forse la prima alternativa, Fabrizio.
Ma guarda, Simone Inzaghi non c'è dubbio che è un ottimo allenatore, non c'è dubbio che ha lavorato molto bene con la Lazio, insomma io credo che possa assolutamente essere un candidato giusto per l'Inter. Ora, probabilmente anche dal punto di vista economico, perché da quello che ricordo, insomma, Simone Inzaghi non guadagna 6-7 milioni e quindi permette all'Inter, con il pagamento della buona uscita di Conte, di rimanere in un budget che nel lungo periodo, nei 2-3 anni successivi, possa essere un budget chiaramente molto, ma molto, ma molto inferiore.
E tra l'altro, Fabrizio, a questo punto magari esagero e estremizzo un po' il concetto, però questa stagione e il percorso che in un certo senso aveva avviato Luciano Spalletti rischia di essere una piacevole eccezione per quello che è stata l'Inter prima di Spalletti e quello che rischia adesso di essere l'Inter, perché se non si riesce addirittura a tenere e a garantire un qualcosa di positivo ad un allenatore che hai fortemente voluto, che hai fortemente pagato e grazie al quale, insomma, in un certo senso sei anche riuscito a prendere alcuni top player. Insomma, io non so quanto l'Inter e in quanto tempo l'Inter potrà anche ritrovare un certo tipo di stabilità che appunto dopo il triplete non aveva avuto per quasi 10 anni e che adesso in un certo senso sognava di aver ritrovato con un minimo di continuità.
Certo, no, sono d'accordo, però mi è sembrato sinceramente che nell'ultimo anno Zhang sia stato piuttosto chiaro nel programma della società. C'era ovviamente una direzione ridimensionamento che era una direzione piuttosto univoca, non c'è mai stata la possibilità di ripensare a questa situazione, oltre al fatto, al di là del programma politico della Cina e di tutte quelle problematiche che ci sono state lì, anche il Covid non ha certo aiutato a migliorare questa situazione o perlomeno a prolungarla o quantomeno a limitarla. Quindi secondo me era diventato inevitabile. Poi che questo noi non possiamo sapere esattamente cosa si sono detti, non possiamo sapere esattamente quali sono i tagli di stipendi che hanno proposto e tutto quanto, però è chiaro che una rivalutazione dal punto di vista economico di tutto quello che era stato il programma dell'Inter negli ultimi 2 anni era diventata necessaria affinché si potesse continuare a parlare dell'Inter.
Ti faccio una domanda triplice, cioè nel senso che con 3 opzioni. Ti ha sorpreso di più l'arrivo di Gattuso alla Fiorentina, l'addio di Conte o quello di Paratici?
Quello di Paratici.
Perché? Perché poteva essere anche un po' nell'aria, no? Quello di Paratici.
Per sì, certi però mi sembrava comunque che ci fosse una sinergia piuttosto importante tra lui e Nedved e Agnelli. Mi sembrava ci fosse comunque una comunità di visione e di strategie piuttosto simile, anche se, bisogna dire la verità, cioè, a onor del vero, è chiaro che ci sono stati dei problemi negli ultimi 2 anni alla Juventus, non c'è niente da dire, nonostante la prestazione comunque vincente dello scorso anno, la prestazione di quest'anno ci sono state gravi difficoltà, in parte risolte nella fase finale, ma comunque non di una Juventus vincente che probabilmente pensava di essere quella di 2 anni fa. Quindi secondo me potrebbe essere effettivamente un'idea per una nuova ripartenza da parte della Juventus e sicuramente se la dovevi fare questo era l'anno giusto per farlo.
Fabrizio, alla fine il Milan si può ovviamente valutare e giudicare da più punti di vista, c'è chi alla fine si concentra soprattutto sul fatto che il club rossonero abbia perso un valore economico come quello di Donnarumma a zero e chi invece sottolinea come alla fine il Milan non abbia in un certo senso ceduto alle richieste che insomma legittimamente ha ritenuto eccessive da parte del giocatore, dell'entourage del giocatore stesso. Certo. E alla fine ha preso la palla al balzo, ha voltato pagina con Maignan, di cui tra poco ti chiederò anche un giudizio, visto che conosci molto bene il campionato francese. E quel che è certo è che si torna a vedere in casa Milan un senso, come dire, anche di appartenenza che forse negli anni, anche per le tante società, i tanti dirigenti che si sono succeduti, si era un po' perso.
Ma guarda, in realtà, adesso voglio spezzare una lancia a favore di Mirabelli, non è che Mirabelli fosse stato contentissimo del rinnovo, aveva tentato in tutti i modi di abbassare quello che potevano essere le pretese sia di Raiola che di Donnarumma. È chiaro che lo stile, fra virgolette, di Maldini e di Ricky Massara e del nuovo Milan è stato molto più duro, cioè c'è stato veramente poco spazio sia per i giornalisti che per le discussioni. Una volta che si è arenata in modo deciso la possibilità di negoziare, viste le richieste sia da parte del procuratore che da parte del giocatore, sono andati dritti e hanno preso uno dei giocatori più interessanti che ci sono nel panorama mondiale. Quindi onestamente hanno fatto un'operazione intelligentissima e mettendo con le spalle al muro Donnarumma. Poi sai benissimo che hai perso un valore economico, ma valeva la pena a pensare di poter guadagnare l'anno prossimo fra 2 anni 50, 60, 70 milioni spendendone comunque 60, 70, 80 in ogni caso? Non lo so, secondo me è evidente che il Milan avrà fatto le proprie valutazioni e avrà pensato che con Maignan si assicurava un giocatore che prende probabilmente un terzo o un quarto di quello che guadagna Donnarumma, con la possibilità eventualmente nella necessità di poterlo rivendere, e comunque hai speso 12-13 milioni.
Quindi, e sul portiere nativo della Guyana francese che ci dici, Fabrizio? È pronto per, dopo aver, giusto ribadirlo, vinto la Ligue 1?
Guarda, io mi stupisco, allora, io adesso non posso sapere come sarà il suo impatto al Milan. Certo che per lui parlano le statistiche, stiamo parlando del portiere del Lille che ha vinto lo scudetto in Francia contro il Paris Saint-Germain, non contro una squadra di Serie C, con tutto il rispetto. Ed è un portiere della nazionale francese. Considerando che la nazionale francese, questo europeo, avrà Lloris e Mandanda e lui, secondo me, non dico con sicurezza, ma al 90%, fra due anni, il portiere della nazionale francese è lui. Quindi mi sembra che il Milan abbia riflettuto un po' anche su tutto quello che può essere un'idea futura, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico. Per me non hanno sbagliato. Poi, ovviamente, poi io auguro a Donnarumma e a Raiola di trovare una delle soluzioni migliori per la sua carriera, perché comunque è un portiere italiano e spero che vada a giocare in una squadra importante. Però l'operazione Milan mi sembra molto più che assennata.
Ecco, io invece voglio chiederti, Fabrizio, un'altra considerazione sempre su Lille, che è diventato campione di Francia, ma sul suo allenatore, perché Galtier è stato anche accostato e comunque ci hanno pensato al Napoli, te lo dico, oggi il Napoli prenderà Spalletti, ormai è chiaro, siamo ai dettagli, Spalletti sarà il nuovo allenatore del Napoli, però ci ha pensato De Laurentiis, è un profilo che comunque intrigava. Ecco, come l'avresti visto Galtier? Cioè, che poi non so se tu hai informazioni diverse, ma dovrebbe andare al Nizza, se non ho capito male.
Allora, moltissimi giornalisti mi hanno chiamato in questi giorni pensando che io potessi sapere. In realtà sono più o meno come gli altri, nel senso che leggo, ho qualche amico in Francia che mi dà qualche news, i quali erano convintissimi che lui sarebbe andato al Nizza. Quando è uscita la notizia del Napoli anch'io mi ero sorpreso, perché ero convinto anch'io che andasse al Nizza, anche se sapevo che il Lione ci avrebbe fatto un pensiero perché lui ci aveva già lavorato, e quindi poteva essere. Io devo dire la verità, sono un grosso fan di questo allenatore, perché sin dai tempi del Saint-Étienne, quando aveva a disposizione un organico veramente interessante, giovane ma non particolarmente talentuoso, aveva fatto del Saint-Étienne una squadra veramente tosta da battere, e quindi lo guardavo con grande interesse. Quest'anno ha fatto il capolavoro vero, perché ha sfruttato un'indecisione di inizio anno del Paris Saint-Germain per prendere il largo e non farsi più raggiungere. Secondo me, giustamente, è uno dei tecnici più importanti del panorama francese e faceva sicuramente bene De Laurentiis a pensare a lui. Poi dopo, che voglia un allenatore italiano, questo è un altro tipo di discorso, ma un allenatore intrigante al 100%.
Ecco, Fabrizio, a proposito di Paris Saint-Germain, visto che ad oggi non è così certo che possa essere Maurizio Pochettino l'allenatore nel 21-22, il futuro di Mbappé è un punto interrogativo, l'impatto di Icardi alla fine c'è stato e non c'è stato. Si è sempre discusso, no, anche a margine del discorso Superlega, che poi alla fine Paris Saint-Germain e Manchester City, spendendo e espandendo, alla fine hanno fagocitato un po' il calcio europeo. Però mi sembra che il Paris Saint-Germain da una parte, il Manchester City dall'altra, anche con tanti soldi, forse anche simili a disposizione, facciano quasi, come dire, due sport gestionali diversi. Non so se a tuo avviso è troppo esagerato, però vedendo la fatica con cui il Paris Saint-Germain apre un progetto, dà continuità allo stesso progetto, siamo un po' agli antipodi rispetto al City.
Sai che non sono completamente d'accordo con te, perché il Paris Saint-Germain viene sempre visto come quella squadra che va bene, mo spende, spande, spende, spande, ma la verità è che il Paris Saint-Germain comunque ha cercato di costruire la squadra attorno a alcuni progetti. Uno è Verratti, l'altro è Neymar e il terzo è Mbappé. Poi dopo rimangono, vanno via, eccetera. Questo purtroppo l'abbiamo visto adesso con Donnarumma. Chissà, io onestamente poi pensavo che alla fine si sarebbero messi d'accordo. Quindi non si può veramente mai dire mai su qualunque giocatore nel mondo, onestamente, oggi. Per cui io credo comunque che Paris Saint-Germain, che l'anno scorso ha fatto comunque una stagione pazzesca arrivando alla finale di Champions, quest'anno comunque non c'è arrivata per poco, quindi secondo me non sta facendo male, se parliamo di un progetto che comunque parte da una base che era quasi zero quando è arrivato il magnate del Qatar, perché la verità è che il Paris Saint-Germain passava delle stagioni da salvezza, poi dopodiché è ritornato in auge con grandi progetti, con grandi investimenti, e adesso fanno ogni tanto un colpo importante. Chiaro, hanno tantissimi soldi, se lo possono permettere, però non mi sembra, a parte diciamo 3 anni fa, che l'anno scorso abbiano fatto dei colpi particolarmente importanti. Secondo me stanno cercando di stabilizzare il progetto. Poi è chiaro che se Mbappé va via,
si sgretola tutto,
diventa complicata.
Però forse Fabrizio, come dire, un po' troppa schizofrenia sugli allenatori.
Sì, guarda, io su quello sono d'accordo. Io devo dire la verità, non ho capito bene il motivo per cui Tuchel sia andato via, perché per me è stato un allenatore straordinario al Paris Saint-Germain, e lo dimostra comunque al Chelsea di essere un allenatore di un certo livello. Poi noi non possiamo sapere dal punto di vista personale come fossero i rapporti, perché poi basta che le cose non vadano bene tra il direttore generale e l'allenatore che qualcosa si rompe e si prende qualcun altro, quindi questo non te lo so dire. Però bisogna dire la verità, stanno prendendo comunque tutti allenatori fortissimi, perché anche Pochettino non è mica male.
No, vabbè, no, assolutamente. È la programmazione oggi però del Paris Saint-Germain che lascia, secondo me, anche qualche dubbio, perché poi alla fine non si capisce bene anche che cosa vogliono fare sul mercato. Insomma, ci sono delle situazioni contrastanti. Però voglio rimanere in Francia e parlare di Rudy Garcia, che ha dato l'addio al Lione. Uno, ti chiedo, secondo te dove lo vedremo? Se sai qualcosa, se magari hai un'idea. Questa polemica, non so se l'avevi letta, insomma, tra lui e Juninho, no? Garcia alla fine si è sfogato.
Ma sai, Rudy Garcia non ha certo, non gli si può dire che ha peli sulla lingua.
No, quello no.
Va dritto all'obiettivo. Se qualcuno gli sta antipatico, glielo dice chiaramente. E questo, devo dire la verità, va a suo onore, perché non è uno che si nasconde. Poi in Francia, devo dire la verità, sono anche maestri a inventarsi delle polemiche su poca roba. Noi le facciamo molto più serie, le polemiche. però secondo me è finita male a Lione, pur avendo fatto la stagione precedente una stagione clamorosa, e quest'anno sicuramente sotto le aspettative, e anche perché c'era una situazione contrattuale veramente complessa. Cioè tu hai Memphis Depay, che è il tuo miglior giocatore a scadenza di contratto, e a inizio anno ti dice non firmo neanche morto e me ne vado, e già lì purtroppo ti crolla il miglior giocatore, e da lì è stato un po' un insieme di situazioni che sono andate un po' allo scatafascio, e non darei completamente la colpa a Rudy Garcia, che secondo me comunque con Lione in alcuni momenti ha tirato fuori molto più di quello che avrebbe potuto tirare fuori.
Fabrizio, ci eravamo sentiti qualche mese fa parlando, la Serie B era ancora in un punto, diciamo, di snodo. Parlavamo di Lamantia, parlavamo di Koulibaly, dell'Empoli, della Salernitana. Alla fine, sostanzialmente, sotto questo punto di vista c'è stato il filotto, e riparto dall'Empoli. Perché poi alla fine sembra sempre tutto scontato, no? L'Empoli si sa come lavora il presidente Corsi, come hanno lavorato negli anni, prima Vitale, poi Carli, poi adesso Accardi, si sa come lavorano a livello di settore giovanile. Poi alla fine sapere tutto questo e trasformarlo ogni anno sul campo, insomma, un po' ce ne corre, no?
Guarda, l'Empoli, devo dire la verità, io non la conoscevo, perché non avevo mai lavorato prima del trasferimento di Lamantia con l'Empoli. Ho trovato una società strutturata in modo straordinario, sono bravissimi, sono molto seri, sono veramente, quando parliamo di programmazione lì, ne hanno da insegnare al calcio italiano. Poi ovviamente gli errori si fanno, e comunque sono capaci di assumersene le responsabilità, però sono molto bravi, perché quest'anno sono partiti dal progetto dell'allenatore con la sua idea di calcio, e hanno costruito una squadra avendone già moltissimi elementi che somigliasse tantissimo all'allenatore, e secondo me ne hanno tirato fuori una delle squadre più divertenti della Serie B degli ultimi anni. E spero che possano fare bene anche in Serie A. Credo di aver capito che il gruppo rimarrà sostanzialmente per una parte importante lo stesso, verranno aggiunti ovviamente dei pezzi che possono aiutare a mantenere il livello di calcio proposto dal mister Dionisi anche in Serie A, però è un progetto di calcio molto divertente, davvero.
Magari Fabrizio, l'aggettivo divertente sulle squadre di Castori si fa un po' fatica ad affibbiarlo, però ecco, sul
pragmatismo in Serie A. Esatto, ragazzi, esatto. Cioè, non gli si può dire niente, esatto. Castori, che devi dire? Prende la Salernitana, che gli anni prima polemiche a non finire, tifosi zero, non lo volevano più vedere. Quest'anno io vi invito a vedere, purtroppo poi c'è stato un incidente, bisogna avere grande rispetto per quel ragazzo che è morto, ma sì, i tifosi che c'erano in strada a Salerno è stata una cosa incredibile che non pensavo mai di poter vedere, per cui ha riportato grandissimo entusiasmo. Certo, non giocava un calcio spettacolare, un calcio sparagnino, un calcio molto fisico, che attenzione, potrebbe essere anche una cosa che in Serie A può avere un suo perché tu hai tutti uomini con grande fisicità, grande corsa, grande dinamismo e fortissimi fisicamente. Voglio vedere chi si va a, fra virgolette, passatemi l'espressione, a menare con questi. Quindi secondo me, se la costruzione della squadra che c'è stata in Serie B verrà riportata con il livello sulla Serie A, secondo me la Salernitana può essere una squadra che con un allenatore di questo genere può dar fastidio a molte squadre, facendo veramente la guerra dal primo all'ultimo giorno.
E allora, caro Fabrizio, prima di salutarti, domani c'è Cittadella Venezia, qui c'è il fan club del Cittadella, quindi noi partiamo
sì,
devi sapere che Francesco Benvenuti fa il direttore sportivo, il tuo lavoro, perché comunque segnala anche a livello di scout al Cittadella, a Marchetti, i giocatori più interessanti. E nonostante questo fa anche il tifoso del Cittadella.
Certo.
Fa tutto praticamente, cioè prima o poi alla fine diventerà anche il presidente onorario.
E magari scenderò anche
onorario in onorario, perché il presidente non si tocca. No,
esatto, il presidente non si tocca. E quindi detto questo, per la nostra simpatia, grande simpatia per il Cittadella, questo 0-1 è decisivo secondo te dell'andata?
No, decisivo no, perché Cittadella ci ha insegnato che è una squadra che fa due gol o tre gol in un fazzoletto di 6 minuti, quindi non si può mai dire mai, la Serie B è proprio bella per quello. Cercavo di capire più o meno come si sarebbe potuta svolgere questa seconda finale. È chiaro che se il Venezia tiene fisicamente, che è questo il vero unico dubbio che ho della partita, è una partita incanalata. Se il Venezia effettivamente può accusare la fatica di questi playoff, allora può essere una partita veramente piena di sorprese.
Fabrizio, grazie, un abbraccio.
Ciao Fabrizio, buona
grazie
serata.
Grazie a voi per l'invito, è un piacere come sempre.
Ciao Fabri.
Grazie davvero.